Si lede non possum pubblica oggi la registrazione integrale dell'incontro della Diaconia Centrale della Lombardia, che si è svolto il 10 marzo 2026 nel teatro dell'Istituto di Via Rombon, a Lambrate, Milano.
Stasera abbiamo pensato di dividere in due momenti la nostra diaconia, la prima parte come di consueto sull'ordine del giorno e poi l'ultimo quarto d'ora lo dedichiamo a una breve presentazione del quarto capitolo dell'Origine della Chiesa Cristiana. Allora, riprendo. Sono arrivati molti contributi, riprendo innanzitutto il primo punto. Quindi l'idea è il confronto sul volantino della CDO per il referendum costituzionale del 22-23 marzo, che impatto ha avuto il volantino su ciascuno di noi e sulle nostre comunità, in che modo lo abbiamo utilizzato e quali domande o chiarimenti sono emersi. Allora, chiedo ad alcune persone che hanno mandato un contributo di iniziare, poi insomma, come di consueto, aperta l'assemblea. Parto con Gloria.
Perché nel proporlo sia con alcune amiche del gruppetto di scuola di comunità che con alcuni di diaconia si sono sollevate questioni che vorrei approfondire con una domanda. A Gallarate abbiamo proposto un incontro pubblico sul referendum a partire dal volantino della CDO direttamente sul sì, invitando due avvocati. Tra noi, però, sul tema ci si è confrontati parecchio, sia sul contenuto del volantino che sul voto da esprimere e sulle modalità dell'incontro. Ho potuto constatare che in alcuni di noi si è insinuato una specie di sospetto, come una presa di distanza rispetto ai tentativi di giudizio che il movimento, cioè noi, diamo su fatti o temi, come appunto nel caso del referendum. A volte rispetto a giudizi, soprattutto che hanno un risvolto a livello politico, viene usata l'espressione occorre saper ragionare con la propria testa, che nella pratica rivela una solitudine di pensiero e di esperienza. I temi che pone la riforma Nordio, tra l'altro, per i non addetti ai lavori, sono difficili da comprendere a fondo e un po' mi fa sorridere vedere tanti improvvisati esperti nelle questioni di legge che attingono informazioni dalla cultura e dai social o dall'intelligenza artificiale. Non dobbiamo pensare necessariamente che sia allo stesso modo, ma cosa vuol dire usare la propria testa? Mi ha colpito la somiglianza di approccio con quanto Giussani spiega nel primo capitolo del testo Scuola di Comunità rispetto al metodo per entrare nel fenomeno religioso, quando dice accorgendosi dell'esistenza di molte religioni, l'uomo consapevole dovrebbe provarle tutte, no? E lui aggiunge, qui si rivela l'astrattezza, non è un ideale, ma un'utopia. Infatti succederebbe un lavoro praticamente realizzabile. Sembra più giusta invece la soluzione empirica. L'uomo nasce in un certo ambito, in un certo momento storico, aggiungo io, vive un'esperienza. Credo che sia naturale che se vuoi bene a una realtà, a un luogo, un bene carico di ragioni e di esperienze positive che hai fatto, che ti hanno confermato un bene e fatto attaccare sempre di più, il primo punto di paragone sia quello che da quel luogo, dalla compagnia, ti è proposto. Un primo accreditamento di stima che ti permette di domandare quello che non fosse chiaro e approfondire quello su cui non sei d'accordo, ma partendo da un accreditamento di stima. Perché invece a volte si insinua una distanza, un distacco? Sembra quasi una sorta di schizofrenia tra pensiero e esperienza di bene che uno fa e riceve. Questo.
Raccogliamo due o tre interventi e poi entriamo. Allora, non so se c'è Carlo.
Avvocati a cui si riferiva Gloria e lui.
Come si è comportato? Bravo, eh.
Leggo velocemente il mio.
Allora, vabbè, io sono avvocato penalista e sono anche presidente della Libera Associazione, ancora per poco, della Libera Associazione Forense Mare Inclusa. Il tema del referendum sulla separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante, per ovvie ragioni legate alla nostra collocazione professionale, ci ha impattato molto presto, non appena la campagna referendaria ha cominciato a farsi sentire, spesso in modo confuso, strumentale, polarizzato, eccetera. Abbiamo da subito organizzato diversi convegni ed eventi formativi con l'aiuto di amici nostri, magistrati, sicuramente più toccati, no? Perché appunto giudici, PM, eccetera, e abbiamo subito organizzato, sì, con l'idea primaria di conoscere e far conoscere il merito degli snodi essenziali di una riforma costituzionale comunque complessa, anche per i diversi profili tecnici implicati. L'ultimo convegno che abbiamo organizzato come Libera Associazione Forense con il patrocinio dell'Ordine Avvocati di Milano ha coinvolto relatori di spessore elevatissimo e ha visto la partecipazione su Zoom di quasi 500 persone. E poi, vabbè, come diceva Gloria, eccetera, dopo l'edizione del volantino della CDO, alla cui stesura abbiamo in qualche modo partecipato, ho visto una grande partecipazione al tema del referendum da parte di tantissime comunità, centri culturali collegati al movimento. Io stesso sono stato chiaramente. Allora, da questo riscritto ho ricavato tre impressioni, tre osservazioni. Beh, intanto io devo dire che comunque io ho visto un popolo, il movimento, le sue comunità, come dire, che hanno dimostrato qualcosa di straordinario, cioè sono una cosa straordinaria, un movimento dotato di un'apertura mentale non comune, di una curiosità positiva, e questa caratteristica del movimento risalta in modo particolare nel contesto generale in cui viviamo, un contesto piatto, scolorito, distaccato da tutto ciò che urge. La riforma riguarda la giustizia, il modo con cui la giustizia sarà amministrata è un'urgenza. La seconda osservazione che volevo dire, e qui risponde un po' a quello che è l'osservazione di Gloria, è questo. Il volantino della CDO prende una posizione precisa, cioè sceglie di promuovere una delle due opzioni in gioco nel prossimo referendum. E qui ho subito pensato a quello che tu e Davide dicevate durante la sintesi dell'ultima vacanzina estiva della Diaconia. E cioè nel giudizio comunionale occorre accompagnarsi sino all'ultimo miglio, di si parlare, se non ricordo male, dell'articolo che tu hai descritto su Miliano e Pio, eccetera. E, ecco, io dico che l'essere accompagnati sino all'ultimo miglio, anziché limitarsi a dare un criterio lasciando poi alla discrezione di ciascuno la scelta sul particolare, decisivo, rilevante, rende paradossalmente più liberi. Perché infatti di fronte a una indicazione precisa che uno può dire sì o no, paragonandosi con le motivazioni che la sostengono, può chiedersi perché il movimento ha dato questa indicazione e magari con dolore, dopo essersi confrontato con quelle ragioni, di sentire. In ogni caso è una proposta precisa che innesca un lavoro. L'altra cosa che non so esprimere bene, ma su cui chiedo anche una vostra indicazione, è questa. L'impressione è che se non ci si accompagna sino all'ultimo miglio, vale a dire se il giudizio non arriva ad investire anche la scelta finale che siamo chiamati a fare, ad esempio in questo referendum, si lascerebbe un ultimo spazio di autonomia personale che è l'opposto dell'appartenenza alla nostra comunione. Come dire, il movimento ci fornisce il criterio e poi ciascuno scelga come meglio la sua sensibilità ed esperienza suggerisce. Se così fosse, io mi muoverei fuori da un'appartenenza alla nostra comunione e la mia scelta sarebbe poi quella suggerita dal contesto, alla fine, voglio dire, no? Non è che poi siamo dei geni per cui uno ragiona con la propria testa, cioè il contesto ti polarizza, voglio dire, quindi il pensiero dominante, il potere. Quindi questa è la mia.
Poi c'è qualcuno che vuole reagire.
chiedo, faccio l'ultimo e poi vedo già delle mani alzate. Guido. Che è del mestiere.
Beh, un po' riprendo anche cose già dette in questi due interventi. Leggo velocemente per il tempo. Il referendum è stato l'occasione per un lavoro di giudizio tra alcuni magistrati, non tutti.
Che era poi... scritto, anche non tutti.
No. Faccio un po' di chiosi, se no non chiamavi. che poi ha speciato nella collaborazione a volantino della CDO. Questo giudizio nel lavoro fra i magistrati, bisogna dire subito che ha la sua origine negli interventi attualizzati da Giussani sulla giustizia a partire dagli anni 90. Cioè noi ci siamo introdotti a questa questione avendo assimilato le categorie lavorate da Giussani in questi anni sulla giustizia. Perché questi interventi hanno insegnato un metodo. Dimostrare che la ragionevolezza della fede diventa intelligenza della realtà. Ed in effetti molti di questi interventi sono stati profetici, quelli di Giussani. Con non poche persone il referendum, qui vengo alla parte negativa, ha però generato profonde divisioni, e non solo fra i magistrati. Quelle più pesanti sono fra i magistrati. Ci sono state prese di posizioni anche pubbliche di persone della comunità apertamente e polemicamente contrarie alla indicazione del volantino. È un paradosso se si considera che da almeno 3 anni si è riscoperto il tema del giudizio comunionale, che però alla prova dei fatti si è rivelato profondamente problematico per molti. Ora, è innanzitutto pacifico, e questo si va chiarito, che il referendum non coinvolge direttamente verità di fede, eccetera, nell'aborto. Ma è altrettanto pacifico che coinvolge questioni di fondo che riguardano la persona e la società. Questioni che dunque interpellano la fede e la comunità. Cioè ci si arriva, però ci si arriva da quest'altra strada. Sempre che la comunità la si intenda secondo la concezione del carisma correttamente vissuto. Qui si potrebbe aprire un mondo. Non apriamo. In occasione del referendum, la comunità ha autorevolmente offerto un giudizio, come dice l'intervento precedente, con il quale fare seriamente i conti. Giudizio che non pochi hanno rifiutato. E questo mi sembra il problema, in nome di una libertà intesa come autonomia. Addirittura infastiditi del fatto che la comunità pretendesse di offrire un giudizio su un tema opinabile, l'ultimo miglio. Ci ha fatto incazzare questo. Cioè, ma con che diritto vieni a farmi una proposta su un opinabile? Così, mentre alcuni, seguendo, sono cresciuti nella capacità di giudizio ed hanno magari cambiato idea, sostenuti dalle ragioni espresse e dalla riconosciuta dipendenza reciproca, si è dato credito. L'indicato atteggiamento di autonomia ha impedito ad altri un serio confronto con il giudizio proposto, che così, ecco perché ci hanno perso, non è diventato fattore di arricchimento personale. Per esempio, ha impedito loro di acquisire prospettive nuove, per esempio la dimensione politica. Tu fai più bene il tuo lavoretto da magistrato, allora sei tu nel tuo buchetto, ma non ti accorgi che c'è un orizzonte più ampio. Oppure ha impedito di riconoscere le menzogne della mentalità comune. Ancora mi ha colpito chi non ha provato dolore per la mancanza di unità e non è stato capace di mettere in discussione la propria opinione, se non altro per non dare scandalo di fronte a una indicazione proveniente dal centro del movimento. Perché anche questo non è proprio una cazzata. Cioè, se il movimento dice una cosa, beh, perché devo seminare divisioni apertamente? Magari c'hai anche ragione. Quindi, in sintesi, mi sembra che la divisione che abbiamo registrato è stata innanzitutto una divisione sul metodo del giudizio, prima ancora che sul contenuto. Cioè, questo è il punto da approfondire. Perché uno può anche dire, guarda, mi sono confrontato a fondo, abbiamo lavorato tutta la notte, non resto ancora convinto, in coscienza, proprio non me la sento. E questo va rispettato. E non è contro l'unità ultimamente. Naturalmente questo, se non è un coglione, non dirà apertamente, facendo un incontro, la sua posizione in contrapposizione a quel movimento. Non è questo il problema. Il problema è se è il metodo che non è condiviso. Ecco, mi sembra questo tirando le fila. Poi naturalmente sono stati anche aspetti positivi. Cresciuto il rapporto di amicizia, anche una collaborazione col centro, eccetera. Ecco, questo.
Poi c'è Angelica, ma mi sembri uno di quelli. Vieni, vieni. Sì, sei te con la barba. Tu sei in disaccordo? No, sembravi bello.
Ciao, Zanzi, Martino da Zanzi, di Gaulenti. La due cose veloci, chi è intervenuto prima di me ha detto meglio di me quello che volevo dire io, quindi non mi ripeto. In positivo dico, ho visto tante persone muoversi, cioè il movimento ha detto c'è questo volantino CDO, l'abbiamo pubblicato sul sito, tante persone si sono confrontate e si sono mosse, tant'è che io ho visto anche persone che hanno detto come facciamo a volantinarlo fuori dalla messa, c'è qualcuno che viene con me, eccetera, no? E questo secondo me è molto bello perché dice di un metodo, no? E questa roba che dicevano, se il movimento dice una cosa, mi confronto, probabilmente era il metodo di Giussani, no? Che una volta era per tutti, adesso non è più così scontato, no? Che il movimento, Davide, c'è un articolo di Davide sul giornale, c'è ancora gente che dice, Davide, che le opinioni di Davide, non è l'opinione di Davide, se Davide ha scritto un articolo probabilmente l'ha condiviso, no? Con la diaconia, eccetera, anzi non probabilmente, no? Perché ce l'ha raccontato più volte. E quindi questo da un punto di vista positivo. Dall'altra ho rilevato su diversi fronti una difficoltà oggettiva come dicevano, di metodo, cioè nel dire quasi come ci permettiamo di entrare in tematiche così personali come il voto, la politica, no? E io ho visto un parallelismo, scusate se teologicamente magari è errato perché non sono questioni di fede, eccetera, eccetera, però un po' con quello che sostanzialmente ci ha detto il dicastero negli ultimi anni. Cioè, sì, c'è il tuo cuore infallibile, eccetera, eccetera, ma non ci sei tu come una monade, no? Ma sei tu dentro la compagnia della Chiesa, dentro la compagnia del movimento, eccetera, eccetera. E mi sembra che diciamo, questa difficoltà spesso vada un po' anche insieme, no? Cioè l'idea è, sì, ci condividiamo le cose di fede, poi però faccio io, sulla politica non esageriamo, anche perché magari nel passato si è visto, c'è anche qualcuno che ha detto si è visto dare consigli politici, poi dove porto, eccetera, eccetera. Però senza proprio poi confrontarsi proprio, ma perché il movimento vuole arrivare fino lì, no? Sapendo che poi alla fine uno, chiaramente, nell'urna ci sei solo tu e Dio, e quindi c'è poi quello che vuoi, no? Quindi questo gestirmela da solo è una cosa mia, è preoccupante in un certo senso, no? Ma questo richiede anche poi a chi invece propone e chi guida anche una carità, perché è anche molto semplice dall'altra parte fare subito il passaggio e dire cazzo sei un coglione perché non siedi, perché di là, perché di là. Quindi è fondamentale, no? Perché sennò le persone poi si perdono. Due cose velocissime, è stato molto bello il lavoro personalmente, ho incontrato gli amici di Labora, dell'associazione Labora, che non so se tutti conoscono, comunque è nata da una serie di persone impegnate in politica, non solo del movimento. Molto bello, se non conoscete approfondite, nella Chiesa è una cosa bella che sta nascendo. Incontro centro culturale. Allora, io non ho partecipato purtroppo al incontro centro culturale, non sono riuscito a vederlo. Rilevo solo che da più parti mi hanno detto: io ho ascoltato il conto del centro culturale e ho capito che devo votare no. O questo è quello che c'è stato un incontro del centro culturale, insomma, quello più, non lo so.
Il primo, Mantovano e Grosso.
Esatto.
Abbiamo una tredicesima.
No, scusate.
Centro culturale di Milano.
Quello, no, centro culturale, non quello della Cina. Semplicemente mi domando come ci aiutiamo, perché chiaramente è bello che ci siano, no, tante realtà anche tra di noi che fanno un tentativo, meno male che ci sono questi tentativi, no? Però a volte questi tentativi rischiano di generare confusione, quindi poi uno dice: ah, ma c'è il guanti della Cigioga, dice così, c'è l'incontro che è sembrato dire cos'ha, e quindi si genera un po' di confusione.
Ti ho visto.
Che impatto ha avuto il volantino su ciascuno di noi, prima di tutto, e poi sulle comunità? Allora, io ho fatto l'esperienza che è descritta da questa frase di Don Giussani che vi leggo, una frase di un'intervista del 79 che abbiamo ascoltato a un nostro ritiro dei Memoris Domini. Don Giussani afferma: la sequela, è la modalità con cui la persona si rende conto dei valori. Lungi dall'essere, come molti hanno volutamente mistificato, quasi fosse il nostro sistema, un abbandono irragionevole, essa è l'atto che più di ogni altro richiede l'esercizio dell'intelligenza, per vedere se e come si realizzi la verifica della proposta di valore che l'autorità in persona. Chiaro?
Però mi hai saccheggiato.
No, vai oltre che lo riprendiamo dopo questo intervento.
Io sono partita sulla riforma da tempo, cioè da quando si è iniziato a parlarne, sono riusciti i primi testi, eccetera.
No, ma finisci?
La citazione è finita.
C'è la bucciata.
E ti manca il pezzo forte.
Con un'idea chiara, cioè in me molto chiara, molto, tant'è che, cioè, all'epoca, quando ancora non c'era stato il lavoro che poi abbiamo fatto con il centro movimento, e prima di, cioè, io l'ho anche spesa, perché è evidente che se uno pensa poi parla, e giustamente, come, cioè, secondo me la preoccupazione che diceva prima Gloria, che ciascuno deve ragionare con la propria testa, cioè, è una cosa molto umana e dell'adulto, e quindi è così. Cosa è accaduto? Che poi in questo lavoro in cui sono stata coinvolta, in una battuta che ho avuto con te, che come sai mi ha molto turbato, per cui poi ci siamo sentiti per telefono.
E poi,
e poi nel dialogo con alcuni amici che avevano, appunto, con cui abbiamo fatto questo lavoro, in me ha iniziato, più che a sgretolarsi la convinzione a cui ero arrivata, aprirsi un po' l'orizzonte. Cioè, io quello che ho visto, come l'appartenenza ha contribuito a un mio percorso di conoscenza, è stato proprio, come dice Don Giussani, del fatto che uno si accorge di qual è il valore veramente in gioco. Cioè, uno si accorge di più, e io sinteticamente sono passata da un atteggiamento analitico demolitorio all'introduzione di questo valore che, appunto, in sintesi mi viene da dire, cioè, è un principio di speranza. Cioè, secondo me la frase che descrive bene che cos'è questa riforma è quella che ha detto Luini in un'intervista: è un primo passo nella giusta direzione. Cioè, è vero che non ci sono verità di fede, che ci sono molti problemi, in particolare se uno, cioè, io svolgo anche quel lavoro e quindi so a cosa andrò incontro, cioè, so che per me, dal punto di vista delle prerogative, potrà essere un impoverimento, un rischio di eccetera, ma c'è qualcosa di più cioè, in ballo cioè, ho capito che c'è un aspetto di fiducia delle persone nel sistema giustizia, che questa è la base della democrazia, perché poi ci può essere l'equilibrio dei poteri, ma se non c'è la fiducia l'equilibrio dei poteri non serve a niente, perché la gente cioè, senza fiducia la società non va avanti. E così altre cose che sono entrate nella mia considerazione esattamente per aver partecipato a dei momenti in cui persone del movimento, anche discutendo, le rappresentavano. E dentro di me questa cosa giorno per giorno ha lavorato. Poi ha lavorato anche il contesto in cui lavoro, in cui ho visto dall'altro lato una armarsi, un'attività, poi tra l'altro in maniera incredibilmente unita dell'intera magistratura, che fino a ieri si scannavano, oggi sono compatti e appunto in questa ritrovata unità contro, che mi ha anche lì messo in guardia, perché mi ha fatto chiedere, ma in fondo anche tutti loro a cosa sono attaccati, cioè qual è il punto ultimo di attaccamento, no? E mi colpisce perché poi questa apertura di orizzonte ti rende anche più, cioè, mi è venuto naturale voler organizzare un incontro a Brescia con tutti gli altri della comunità, invitando Piffer e una professoressa universitaria. E io a questo incontro ho invitato chiunque, cioè ho invitato il cancelliere, due colleghi, il tirocinante, perché quando uno scopre qualcosa di vero e di importante, non ha neanche più la vergogna, la paura. Cioè, adesso io ho un paio di difficoltà a dire in tribunale la mia posizione, perché mi scannano, così il clima è questo attualmente. Però è vero anche che vivere l'appartenenza, che quando l'esito dell'appartenenza è una certezza, uno si trova anche, senza averlo programmato, a essere a voler coinvolgere tutti in questa a volere che anche gli altri possano avere questa possibilità, soprattutto non avendo gli strumenti per comprendere la maggior parte di noi.
Anche se c'è qualcuno che ha dei dubbi,
se muore. Ciao, sono Massimiliano. A me non ho preparato il suo intervento. E per prima cosa faccio una premessa: sono convinto delle ragioni del sì, ma a me ha ferito molto quello che è stato detto stasera da Guido in particolare, perché cioè, quello che non capisco è perché se uno è convinto delle ragioni del no non può fare un intervento anche pubblico per raccontare ciò che lui sta vivendo, solo perché si va contro, diciamo così, un volantino del movimento. In realtà mi sembra che proprio il bello della nostra storia, dello scoprire Dio, è conoscere tutto, non semplicemente il sì, ma anche in questo caso anche le ragioni del no, ma su tutti gli aspetti della vita. Ecco, il volantino della CDO a me non è che abbia colpito, non dico senza problemi, non è che mi abbia svoltato la vita. L'ultima parte in cui appunto pubblicamente esposti rispetto al sì, ho ascoltato anche le ragioni che raccontava Ciccio l'altra volta, però sentendo i primi interventi di questa serata quasi mi viene da dire, ma se esporsi così tanto è stato un modo per non aiutare a guardarsi in faccia tutti, ma si è stati meno liberi nel confrontarsi, perché ci si è fissati su quel sì, bisogna votare sì, quindi...
Questa però è una cosa che non è emersa, quest'ultima cosa.
Sì, ma cosa?
Cioè, dagli interventi, cioè non mi sembra che ci sia stata una fissità, una fissazione sul su, sul sì, ma mi sembra che abbiano raccontato di luoghi di confronto.
No, luoghi di confronto, però Guido diceva che se uno non è d'accordo, poi non fa un intervento pubblico in cui... ho capito male io, però ditemi se ho capito male. Diceva, non fa un intervento pubblico in cui...
Sì, cioè, ho capito bene.
Ho capito bene.
Sì, sì.
No, giusto per... Quindi, boh, mi ha un po' ferito questa cosa. Mi sembra di... un po' un blocco della libertà e anche del confronto. Spero di non essere stato troppo... ma scusate...
No, sei stato chiaro. Chiaro e coraggioso, quindi ti ringrazio.
Mi sembra ci fosse Emma.
Osservazione, adesso non conosco il ragazzo, come si chiama?
Massimiliano.
C'è un pezzo che qualche settimana che abbiamo provato a buttare giù, ogni due settimane usciamo su un'ipotesi di giudicare un po' quello che succede, no? Una sorta di Tazebao, un gruppo di amici che pubblica il suo tempo, con Esserci. E l'ultimo di queste, abbiamo trovato questa frase di Giussani che mi ha colpito e ci pensavo proprio anche in merito agli interventi di oggi, no? Perché giustamente adesso stiamo discutendo di un'applicazione, di un fatto temporale, di una circostanza su cui stiamo rischiando insieme un giudizio, no? La partenza che a me sempre serve ricordarmi è ma noi siamo insieme a fare, no? Cioè, perché cosa vuol dire giudicare le cose? Il tentativo di giudizio è il tentativo di cercare di affermare una verità, no? Un tentativo, perché poi ci sono, come diceva prima Guido, delle verità di fede e poi ci sono delle declinazioni che sono per loro stessa natura limitate, no? Quindi non posso affrancarmi soltanto all'ultimo pezzetto, ma quello che conta mi sembra la tensione di partenza. E qui c'è un pezzo di Giussani che parlava dei ragazzi di GS, che ripreso in Realtà, Giovinezza e la sfida, dove lui parla proprio della situazione in cui uno si trova, no? Cioè, quindi cosa vuol dire che esercita un giudizio? In che situazione? E lui dice, prima di tutto l'uomo, man mano che si sviluppa, perciò dal bambino in su, l'uomo pensa, sente e quindi opera secondo lo standard creato dagli strumenti di diffusione sociale. Capite che 2000 anni fa gli strumenti di diffusione sociale erano molto più ridotti, molto meno efficaci e più esterni. Perciò la gente poteva essere inibita dall'imperatore e dai soldati dell'imperatore, ma tra di loro pensavano come volevano e facevano in fondo quello che volevano, molto più di ora. Adesso, e lui parla nel 94, quindi non c'era nulla di tutto quello che c'è oggi, social, intelligenza artificiale, più di una epidemia, l'imperatore penetra a te che sei nel tuo letto, nell'intimità della tua casa e leggi il giornale oppure accendi la televisione. Adesso gli strumenti che la scienza ha trovato per la comunicazione del pensiero sono gli strumenti del potere e gli uomini diventano schiavi come pensiero, come sentimenti, come azione, come impostazione della vita, del potere. Mai la schiavitù è stata così vasta, imperante e profonda come adesso. La posizione dell'uomo oggi, se vuol salvare se stessa, è invitata a essere ribelle. E per cui, pensando anche rispetto a quello che usciva, a me sembra che per la società in cui siamo, la prima posizione da ribelle è affermare un legame, cioè affermare che io, per introdurmi alle cose, per riconoscere la verità delle cose che non produco io, devo legarmi alla modalità con cui la verità ha deciso di entrare nel mondo. Quindi a questa compagnia. Io ho a cuore questa cosa qua. La tensione a questa cosa qua. Poi, giustamente, si entra nei dettagli e si discute, no? Ma è come entrare in casa con tua moglie e avere chiaro per quello che ci siamo insieme. Cioè, già ci si accapiglia della normalità delle situazioni, della quotidianità. Ma se è chiaro per cosa si insieme, anche la discussione sul particolare è dentro un'altra tensione. Per cui magari uno arriva anche a dire che è meglio che non dica pubblicamente no, ma perché è dentro un'altra tensione. Cioè è un altro ordine, non è un tema di essere liberi di fare quello che si vuole, ma di avere chiaro insieme cosa si sta cercando di affermare. Non so.
Non c'erano altre... Va bene, allora io provo a reagire un po' ai vari interventi, poi non è detto che si esaurisca qui la cosa, anzi a me sembra che l'utilità anche di aver messo a tema questo stasera insieme è proprio perché ci aiuta a entrare nel giudizio non appena del contenuto di cui non abbiamo parlato se non marginalmente del volantino della CDO, del giudizio della CDO, quanto di qualcosa che riguarda l'esperienza del movimento, ed è l'unico motivo per cui ha senso che ne parliamo in questo contesto. Io penso che un effetto che tutti abbiamo potuto vedere di questa iniziativa che è stata presa, ed è vero, non, diciamo, forse è la prima volta da tanto tempo che si arriva fino a indicare addirittura una preferenza di voto, e non fermandosi solo ai criteri, diciamo, con i quali poi ognuno sceglie come applicarli. Che cosa abbiamo imparato da questo? A cosa è servito? Nel bene e nel male, nel senso, adesso sono venute fuori anche tante discussioni, tante critiche, posizioni vere, posizioni magari un po' pregiudiziali, ideologiche, ma comunque sicuramente è servito. E è servito primo perché tutti siamo stati coinvolti in qualche misura nell'approfondimento di quello che c'è in gioco. E questo credo non sia una cosa che è avvenuta sempre, specialmente da un po' di tempo, no? Io sfido chiunque a pensare, se non ci fosse stato tra di noi tutta questa discussione, tutta questa messa in gioco, messa in discussione, non solo discussione nel senso di discutere, ma mettersi in discussione di fronte a una proposta che è stata fatta, quanti veramente avrebbero fatto un lavoro serio di fronte a quello che, alla realtà che ci si pone, cioè c'è un referendum, interessarsi al contenuto del referendum, capire quali sono le cose. Al limite uno si guardava un po' di rotocalchi e via. Ora, allo stesso tempo
è vero che il tipo di eventi che sono stati fatti, ne sono stati fatti tantissimi, incontri, proposte di vario genere, hanno messo a tema non soltanto una informazione sugli elementi in gioco, ma hanno anche avuto lo scopo di rischiare il tentativo di un giudizio e quindi anche di una posizione. Ora, questo tentativo di rischiare un giudizio che diventa anche una posizione è perché il giudizio non si è vissuto non appena come un suggerimento dato, quindi il movimento ci dà un suggerimento, quindi il giudizio non è un'opinione che viene imposta dall'alto, il giudizio è una presenza, quello che abbiamo visto, una presenza che si pone e che sfida il contesto. Il contesto non sono solo gli altri, siamo anche noi, come abbiamo potuto vedere. Quindi questo è il primo elemento che registro. E quindi si è acceso un interesse per la realtà. Allora, aver tentato un rischioso giudizio che arriva fino a un certo punto a prendere posizione, ha avuto come esito comunque un incremento di interesse per la realtà. E questo, scusatemi, ma non si può negare che abbia molto a che fare con la libertà, perlomeno con la concezione di libertà che noi abbiamo. Perché se la libertà per noi è adesione al bene, adesione al vero, e quindi adesione alla realtà in quanto porta un significato, è chiaro che essere aiutati a entrare più in rapporto con la realtà è un sostegno alla libertà, non è un'opposizione alla libertà, non è un'invasione della libertà. Quindi la libertà non è obliterata, è casomai provocata, ma la provocazione non è per forza negativa. Una libertà che non è mai provocata finisce per rattrappirsi. Questo lo vediamo benissimo, lo vediamo in tutte le cose e lo vediamo anche nelle cose che sono più nostre. Prima, ma come ci permettiamo di entrare in questioni così personali? Sì, personali, votare sì o no a un referendum, ma quando sei lì che ti stai separando dalla moglie e gli amici vengono a dirti qualcosa, è o non è qualcosa di personale? È sbagliato quindi che i tuoi amici entrino nella tua vocazione quando si accorgono che stai mandando a puttane la tua vita? È un'invasione della libertà? Certo. Certo. Ma è un'invasione perché la libertà cresca o è un'invasione perché la libertà sia negata? Per ora lascio aperta la domanda. Quindi per noi un giudizio dato pubblicamente non è suggerire un'opinione, è porre una presenza. Ora, nella fattispecie, in questo caso, essendo che l'oggetto è un referendum, e in particolare un referendum costituzionale, quindi è chiaro che se non si arriva a dire sì o no, allora tanto vale stare zitti. Perché che criteri vogliamo dare generici sulla base dei quali poi uno può decidere? Cioè, il criterio si capisce entrando nel merito. E sempre... È vero, non sono tutte questioni di fede, come è stato detto, ma siamo proprio sicuri, nel senso di fede in termini dogmatici, Ma siamo sicuri che non siano questioni di fede? Siamo sicuri che non c'entri la fede col giudicare quello che accade e che determina il bene o il non bene di un popolo, di una società? A cosa serve la fede? Qual è il campo d'azione della fede? Perché a furia di ritenere che non si debba giudicare se non ciò che è questione di fede, finiremo a non giudicare nemmeno ciò che è questione di fede. Perché prima si diceva, beh, non certo non è come l'aborto, ma io sono convinto che anche se ci mettessimo a discutere dell'aborto avremmo dei problemi. Io quando ho scritto il comunicato sull'utero in affitto ho ricevuto da gente del movimento dei rimproveri molto violenti. Quindi non è vero. Perché nel momento in cui si perde il nesso con la sorgente viva della concezione che si ha del rapporto con la realtà, tutto diventa confuso e discutibile. Quando sono stato in Cile, 3 settimane fa, Juan Emilio mi raccontava che in uno dei 3 viaggi che ha fatto Don Giussani in Cile negli anni Ottanta, a un certo punto avevano non so più quale referendum o elezione, poi erano elezioni per modo di dire, no? E c'era Pinochet ai tempi e nel discutere loro erano tutti contrari ovviamente al regime, alla cosa. Giussani gli ha detto sì, però Pinochet una cosa buona la fa, lascia la libertà di educazione. E questo per noi, dentro tutte le fatiche che ci sono, è la cosa più importante. Gli altri, che sono a parole per il popolo, la libertà di educazione non te la lasciano. Ora, questa cosa che li ha al momento, evidentemente per tutta l'esperienza che loro facevano, uno dice questo arriva dall'Italia e mi viene a dire una roba, però li ha fatti riflettere su qual è il valore principale che è bene affermare. Dentro la confusione ci sono cose sì, ci sono cose no, ma allora qual è il fattore più importante da affermare? Allora, l'aiuto che ci diamo, il punto sul quale il movimento decide o non decide di intervenire, è quando c'è chiarezza sul giudizio di qual è il punto, il valore più importante da affermare, altrimenti non interviene. Allora, da qui deriva una conseguenza, che il problema non è che uno, come è stato detto, in cuor suo, poi alla fine possa decidere di votare no se il volantino dice di votare sì. Perché uno che abbia preso sul serio, abbia verificato le ragioni date dalla compagnia, abbia preso sul serio, si sia messo in discussione seriamente, partecipando a tutti i momenti educativi, dialogando, confrontandosi, eccetera, e poi in cuor suo, non convinto, vada a votare no. Questo non è obiezione. Io rispetto alle domande che mi sono state fatte, ma allora se uno vota no non è più di CL, ma ci mancherebbe. Altro è contestare la pretesa della compagnia di dire la posizione nostra con cui ciascuno di noi è chiamato a confrontarsi. Scusate, si capisce la differenza? È questo Massimiliano, il punto problematico. Non è che alla fine uno può votare no o votare sì. Alla fine noi possiamo anche non essere d'accordo sulle decisioni che sono da prendere o sulle iniziative da fare. Ma se non siamo d'accordo, non è che allora chi se ne frega. Se non siamo d'accordo è un dolore. Perché la nostra unità, la nostra comunione arriva fino ad essere d'accordo. Se non siamo d'accordo è perché non siamo ancora arrivati a una verità che sia riconosciuta da tutti. E va bene, allora siamo sulla strada, ma riconosciamo questo luogo come il luogo generativo del mio io, e per cui io non mi stacco da lì, non ho un pregiudizio negativo sul fatto che è sbagliato perché questo, perché è per un tornaconto di qualcuno, perché sennò non si capisce perché noi dobbiamo avere questo pregiudizio. Perché in fondo, se, come è stato detto, io so che questa compagnia, e magari anche chi guida questa compagnia, mi vuole bene, ma perché deve fare una cosa che è contro di me? Forse c'è qualcosa che devo ancora capire, che devo ancora, che mi devo ancora mettere in cammino per capire di più. Tanto che appunto possiamo non essere d'accordo e io ti vengo dietro e non sono d'accordo e continuo a dirti che non sono d'accordo, ma continuo a venirti dietro, a essere con te. Perché il problema nostro non è appena essere insieme. La nostra unità non è solo l'essere insieme o il fare le cose insieme. L'unità a cui, che siamo chiamati a riconoscere è di un'altra natura. È l'essere una cosa sola. Per cui anche quando non si è d'accordo, se si è una cosa sola, si prova dolore. Perché vuol dire che la verità non è ancora chiara tra di noi. Perché se Cristo è l'alfa e l'omega, vuol dire che c'è una verità. E allora se non siamo insieme su quello, va bene, vuol dire che siamo in cammino. Siamo in cammino, ma siamo positivi sulla strada. Siamo positivi sugli strumenti che la compagnia ci dà per metterci in gioco, per metterci in discussione, ultimamente per crescere. Ora, io credo che dovremmo fare un lavoro su questa questione della libertà, perché poi questo tocca vari livelli, perché per esempio lo stesso tema più in grande ci ha investito, quindi sono contento che sia successo, per esempio sulle famose cinque righe della sintesi dell'Ari. Cos'è la libertà e di conseguenza cos'è per noi il movimento? Cosa vuol dire essere del movimento? Cioè il movimento è un contenitore nel quale tutto vale, tutto uguale, tutto è allo stesso livello, senza, l'importante è che non ci si perdi i piedi. Ogni proposta uguale, oppure il movimento è una proposta di vita. E una proposta di vita non è soltanto un insieme di contenuti o di insegnamenti, è anche un insieme di contenuti e di insegnamenti, ma è anche persone indicate, riferimenti da seguire, luoghi comunitari, esperienza di comunità, fatti, testimonianze. Ovviamente è tutto questo. Servizio alla Chiesa. Allora, la proposta di vita è questa, è questo. Allora, quando diciamo che la proposta è una, diciamo questo. Non è che diciamo tu sei dentro, tu sei fuori. Perché l'alternativa a questo, che non c'è più movimento. Perché se il movimento è un soggetto che si muove nella storia, è identificabile con una presenza unitaria. Qui c'è un insieme di persone che si ispirano agli insegnamenti di Don Giussani, che vivono l'appartenenza a Don Giussani, che sono magari iscritti alla stessa associazione, ma ognuno va per i fatti suoi. Allora, per me questo periodo sta mettendo in luce cose grandi, perché io come sto vedendo sia qui in Italia ma poi anche in giro per il mondo, una presenza che si rinasce continuamente, si pone continuamente. Negli Stati Uniti ho visto questi ragazzi del Kansas, ragazzini di 15-16 anni che hanno buttato per aria la scuola mentre venivano al New York Encounter per presentare la mostra a cui avevano lavorato. Contate che metà di quelli lì non erano neanche di GS, li hanno coinvolti per fare la mostra sul tempo e il tempio di Giussani, non sapevano neanche fosse un libro. E hanno lavorato, erano lì che mi spiegavano a me la mostra, le cose che dice Giussani, eccetera. E poi hanno fatto su riconoscere Cristo, c'erano il video, erano estasiati dall'idea che noi avessimo partecipato a quella cosa. Noi neanche ci rendiamo conto, questi venivano lì, ti toccavano, ma tu hai conosciuto Giussani, cioè, ma questa cosa, cioè, ma noi dobbiamo renderci conto che, altra cosa, incontrano durante il volo in aereo, uno steward li vede, cioè è colpito dal modo, dice, ma come 20 ragazzi che stanno insieme così è impossibile. E allora lo invitano al New York Encounter, ci va, tanto che c'è lì la foto di sto steward con padre Lepori e i ragazzini dopo l'incontro. Vabbè, sono cose che succedono in America queste, ma comunque. Però tutto questo perché? Perché da due cose che sono state dette a loro, questi ragazzi, da questo insegnante che si chiama Aaron, questi ragazzi ci stanno scommettendo la vita e incontrano e fanno, non sono lì a discutere di questioni interne, hanno il problema di vivere la loro vita e di incontrare tutti, di comunicarlo a tutti. Ecco, questa cosa io la sto vedendo ovunque e a mio avviso anche con tutte le discussioni, il movimento che c'è stato per questa vicenda del referendum alla fine non so come finirà, magari se vincerà il no, magari poi avremo delle repressioni violente da parte della magistratura, ma per noi è stato un'occasione importante.
Chiedo a Dima se viene qui, sarà un saggio della capacità di sintesi. Dichiariamo tra i 12 e i 15.
Qui lo sposto.
Dico solo una cosa, io ho chiesto a Dima di venire a presentare il capitolo per questo motivo. Io l'ho sentito, eravamo insieme anche con Davide, presentare questo capitolo la settimana scorsa e intanto è un aiuto secondo me importante che noi una volta accompagnati alla scheda che poi vi manderemo domani ci facciamo aiutare ad entrare sui contenuti con tutti i nessi, perché è della stessa natura di quello di cui stiamo parlando adesso, cioè la scuola di comunità può essere qualcosa di anacquato per cui non arriva mai diventa una proposta specifica, una proposta puntuale per il cammino che possiamo fare, oppure se capiamo qual è il cuore del messaggio che Giussani ci vuole dare in questo capitolo, incomincia a muovere anche la nostra vita. e Dima, secondo me, insomma, ci ha dato una mano grossa la settimana scorsa. Allora, grazie. Quarto capitolo si intitola, come avete visto, come sorto nella storia il problema. Quale problema? Il problema di Cristo, il problema di Gesù, della pretesa cristiana. Riprende Giussani il terzo capitolo, lo sintetizza in una frase: c'è un fatto nella storia che pretende di essere la realizzazione dell'ipotesi che il mistero sia entrato dentro la traiettoria storica. E questo fatto è il fatto di Gesù. Il quarto capitolo entra nel vivo, inaugurando i capitoli 4, 5, 6, 7, entra nel vivo della figura di Gesù e della sua pretesa. Come lo fa? Attraverso il racconto dei primi che lo hanno incontrato. Ci sono tre paragrafi. E il primo ha un titolo che risuona molto per noi, il fatto come criterio. Ma prima di addentrarsi nel racconto evangelico, sarà il terzo paragrafo, Giussani intende cogliere la natura del documento che ne parla, che parla di Gesù, dell'inizio, di come è sorto il problema nella storia. E chiarisce in due punti, innanzitutto, che cosa i Vangeli non sono. I Vangeli non sono rapporti stenografici di quello che Gesù faceva e diceva, non sono resoconti o protocolli storici dei suoi discorsi, ma allora cosa sono? Sono certamente la memoria di quello che Gesù ha fatto e ha detto e ha fatto, una memoria che viene trasmessa agli ascoltatori, ma attraverso, dice la Dei Verbum, la costituzione dogmatica del Concilio sulla Divina Rivelazione e la Sacra Scrittura, ma attraverso una intelligenza più completa, che quindi gli autori sacri hanno, e quindi sceglie alcune cose, ne sintetizza altre, ne spiega altre ancora, perché quell'intelligenza è mossa da una urgenza, l'urgenza di annuncio, annunciare. I Vangeli non ci mettono quindi di fronte a tutti i fatti della vita di Gesù, ma certamente a dei fatti accaduti, che vengono consegnati dal ricordo dei testimoni, che sono animati dall'urgenza e dall'imperativo di far conoscere la portata del fatto che raccontano, che narrano. Il secondo rilievo riguarda la sottolineatura di questi due termini, memoria e annuncio. Come altri documenti di questo genere, i Vangeli riportano la memoria di ciò che è accaduto, ma con l'intenzione dell'annuncio, ed è questa che dà forma al racconto. C'è un aspetto che spiega il titolo, il fatto come criterio, che viene sottolineato da Giussani. Accostare i Vangeli in maniera adeguata significa mettersi davanti al fatto che ci presentano, come ce lo presentano, senza operare dei tagli. Il fatto di Gesù con tutta l'imponenza della sua pretesa, senza separare. Cosa vuol dire fare dei tagli? Vuol dire, per esempio, separare il Gesù storico dal Figlio di Dio, o come talvolta si diceva e si è detto, dal Cristo della fede. Occorre affrontare il fatto nella sua totalità e domandarsi: è convincente? È plausibile? Ogni altro metodo ridurrebbe il fatto a un oggetto artificiosamente costruito e toglierebbe la cosa più interessante, come succede quando ci troviamo e la nostra compagnia viene privata della sua pretesa, compagnia come segno di Cristo nella storia. Quindi la pretesa di Gesù è l'unico fatto con quale sia interessante prendere contatto, perché è l'unico all'altezza della aspirazione umana. Se togliamo via la pretesa, si perde tutto l'interesse. Occorre quindi lasciarsi provocare dalla totalità del fatto e dal modo con cui il fatto dimostra ciò che è, la sua natura, generando in chi lo incontra una convinzione. Il primo paragrafo si conclude con una frase che per noi è familiare, dice: un fatto è un criterio alla portata di chiunque, un fatto si può incontrare, nel fatto ci si può imbattere, purché si sia messi nelle condizioni di
di vederlo. E quindi, come possiamo afferrare il fatto di Cristo nella sua totalità per valutarne la pretesa? Cominciando a percorrere la memoria e l'annuncio che di lui fanno coloro che ne sono già stati afferrati. Attenzione, noi abbiamo subito in tasca, è comprensibile, diciamo una contromossa che dice sì, ma noi l'abbiamo incontrato in una realtà presente, certo, ma quello che viene detto qui non è in contrasto, ma è proprio per illuminare quello che ci è accaduto nel presente che ci ha affascinato fin qui. Una attenzione di metodo, come noi siamo abituati a vedere, Giussani ha sempre, spesso, delle attenzioni di metodo, dal senso religioso in avanti. Con quale metodo accostare la testimonianza che sono i Vangeli? Riguardo a quella persona che, unica nella storia, ha preteso di essere Dio, di essere il destino del mondo. Per rispondere a questa domanda, Giussani recupera due rilievi metodologici che si trovano nel senso religioso e che riguardano il raggiungimento della certezza morale. Come arrivo a fidarmi fondatamente di un altro? Sono due rilievi metodologici che valgono quindi di fronte alla testimonianza, al racconto evangelico, per riconoscerne la veridicità, e anche, sono gli stessi requisiti, valgono per riconoscere se mi posso fidare di un altro. Sono due: convivenza e condivisione, intelligenza degli indizi, strada della certezza. Ci domanderemo perché convivenza e condivisione, anche se si tratta del racconto evangelico, perché Giussani sottolinea che per riconoscere la veridicità di una testimonianza come quella dei Vangeli, e per riconoscere la affidabilità di una persona, occorre nell'un caso e nell'altro una sintonia con l'oggetto, una disposizione viva e aperta che matura soltanto nel tempo e nella condivisione. Così di Gesù hanno potuto capire qualcosa, chi era, non coloro che andavano lì a farsi guarire e poi scappavano, ma quelli che gli andarono dietro e condivisero la sua vita. La stessa cosa di fronte al Vangelo. L'intelligenza degli indizi, strada della certezza, questo è il genio dell'umano, e Giussani rende esistenziale anche dimensioni e problemi, diciamo, di lettura del Vangelo, interpretativi, come se non ce la facesse, grazie a Dio, noi siamo beneficiari di questo atteggiamento, a non trovare il livello esistenziale. Raggiungere certezze sull'altro, da pochi indizi, è il genio dell'umano. L'intelligenza del minimo indizio, però, essendo una dote naturale, pur essendo una dote naturale, deve essere coltivata. E infatti il nostro problema, diciamo, culturale, è che noi siamo sostenuti, quasi, diciamo così, totalizzati dallo sguardo scientifico calcolante, perciò l'intelligenza del minimo indizio è poco frequentata. E all'intelligenza di quegli indizi, quindi all'intelligenza che Gesù fa appello personalmente, la fede che sollecita non è mai credulità, ma ha a che vedere con l'accesso dell'intelligenza a una verità. Non siamo sufficientemente allenati a questo e fa parte dell'educazione che condividiamo insieme a noi. Terzo punto. Quando Gesù si è posto? Qual è il primo momento, il primo sussulto del problema di Cristo nella storia? Giussani si riferisce qui a una delle pagine che ha più letto e commentato in vita sua, che è Giovanni 1, 35-51. Pagina che tutti conosciamo, ma prima di entrare ne approfitta per fare alcune considerazioni sempre sulla natura dei Vangeli. Il Vangelo è un testo che noi dovremmo amare o imparare ad amare. Giussani è un grande maestro in tutto questo, perché l'ha usato in tanti modi e soprattutto ne ha offerto una lettura dal di dentro e una lettura radicalmente esistenziale. Quella pagina è la pagina di un testimone d'eccezione, perché è Giovanni Evangelista, protagonista di questo primo sussulto, ma ci dice anche come è fatto il Vangelo. Il Vangelo non è un, diceva prima, resoconto stenografico, sono appunti di memoria, come quando noi dobbiamo dire cosa ci è successo ieri e andiamo ai fatti salienti, lasciando tante cose per implicite, ma questo è un pregio del Vangelo, perché non è un racconto studiato per, diciamo così, indottrinare, ma per trasmettere la memoria della cosa più importante che sia accaduta in tutta la storia. Perciò l'appunto è conciso, è un fenomeno che lascia tante cose per implicite e non è un seguito ininterrotto dei fatti. La memoria anche per noi prende appunti. Ora, la pagina che stiamo per affrontare è l'appunto di memoria di un uomo che tutta la vita ha trattenuto quell'istante, ma all'inizio non ne aveva compreso tutto il valore. Qual è la pagina? Di cosa parla? Un breve accenno. Gesù, come ogni buon ebreo del suo tempo, si reca ad ascoltare Giovanni Battista, che dopo 150 anni è il profeta che il popolo ebraico attendeva. E Giovanni Battista dice una frase strana: ecco l'agnello di Dio, colui che toglie i peccati del mondo. Tutti sono abituati a pezzi, alle frasi un po' strane dei profeti, quindi non ci fanno caso, mentre i due, i semplici di cuore, sono due paesani, no? Che non hanno tutta l'attrezzatura intellettuale e anche il cinismo forse di coloro che sono, diciamo, della città, sono attentissimi. Non solo ascoltano la frase, ma vedono dove indica quell'uomo mentre la pronuncia. Giovanni Battista indica Gesù, Gesù fa per andarsene, lo seguono, si accorge di essere seguito. Cosa volete? Dove stai di casa, Rabbi? Venite a vedere. Quei due andarono, videro dove abitava, rimasero con lui fino a sera, dimenticandosi perfino di andare a pesca, di andare a lavorare. Erano circa le 4 del pomeriggio. Finisce qui la citazione, poi continua dopo. Giussani sottolinea alcune particolari. La illogicità con cui si nota che i due rimasero lì fino a sera, ma non si dice niente di quello che hanno fatto. E poi, quando si conclude il racconto, si ritorna all'ora in cui si sono incontrate, le 4 del pomeriggio. Ma una cosa si sa, che quando loro tornano, l'indomani, e Giovanni e Andrea incontrano Simone e gli altri, che invece sono andati a pescare, dicono: abbiamo trovato il Messia. E vi è una, dice, inaudita secondo elemento, illogicità, inaudita ragionevolezza, inaudita naturalezza in questo racconto, perché appunto non descrive nulla, dice solo con certezza: abbiamo trovato il Messia. Di lì la catena di incontri, perché dopo l'incontro con Simone c'è l'incontro di Filippo con Gesù, di Natanaele con Gesù, e Giussani si sofferma a dire: dove sono i segni di veridicità? Ma proprio quella illogicità temporale, quella inaudita naturalezza, sono segni di veridicità del racconto. Non è ideologicamente orientato a ottenere, a estorcere un consenso, ma a rendere partecipi di un fatto che racconta quello che è successo con tutto il carico di ciò che per il narratore è ovvio e saputo, perché sono successe delle altre cose. L'Angelo di Giovanni è l'ultimo di quelli in ordine temporale che viene scritto. E l'ultima osservazione, ne salto un po', ma le trovate sia nella scheda ma soprattutto nel testo. Non c'è solo da notare la veridicità della pagina, ma anche il fatto che in questa pagina, e questo forse ci ringalluzzisce, si documenta la modalità profonda e semplicissima con cui l'uomo ha capito, capisce e capirà chi è Cristo. C'è un punto, infatti, che ci interroga. Come hanno fatto, dopo poche ore, a dire una frase così impegnativa? Il popolo ebraico attendeva da secoli il Messia. E loro dicono con certezza, trattenendola con verità, come verità, con certezza, la frase: abbiamo trovato il Messia. Perché questa domanda? Perché non c'è proporzione fra la modalità semplicissima ripercorsa dal racconto, e la certezza dei due: abbiamo trovato il Messia. C'è una sola spiegazione, e questa è la lettura esistenziale del Vangelo a cui Giussani ci ha introdotto, abituato. Qual è la spiegazione? Che Gesù, parlando loro, avrà detto quella parola, Messia, che era nel loro vocabolario, e quei due, per l'esperienza vissuta di fronte a lui, devono aver trovato appunto una persona diversa dalle altre, una personalità eccezionale, dice subito dopo, tanto che nel loro animo, minuto dopo minuto, si è scavata una impressione, una certezza. Ma se non credo a quest'uomo, non credo più a nessuno, neanche ai miei occhi. E hanno riportato come vera e come certa l'affermazione sentita, che rispondeva a tutte le attese del loro tempo. Perché diceva: hanno capito, capiscono, capiranno, questa è la modalità con cui gli uomini capiranno fino alla fine dei tempi chi è Cristo. Perché coloro che entrano in contatto con lui, coloro che entrano in contatto con lui oggi, attraverso una faccia che come questa, si sentono attratti dalla sua diversità, dalla sua personalità eccezionale, dalla corrispondenza che sperimentano. E la vita dettaglierà questa impressione, che è destinata a non essere più sradicabile e definitiva. Come avviene il proseguimento di questa certezza è il contenuto del quinto capitolo. Ma prima di lasciarci, in un minuto, dico una cosa che troverete nell'ultimo paragrafo di Generale Tracce. Non è necessario che voi lo leggiate, però ve lo dico, se volete farlo, è sempre bello, molto bello, perché anche in questo capitolo c'è un gioco tra passato e presente, l'incontro come sorto e l'incontro come avviene, la modalità semplicissima e profonda con cui l'uomo ha capito, capisce, capirà chi è Cristo, la descrizione di quell'incontro. Perché l'incontro presente fa scoprire l'avvenimento originale, ma l'avvenimento originale spiega l'incontro presente. Questo racconto è il canone della nostra esperienza, quello che spiega perché noi ci siamo sentiti così percossi dall'incontro che ci ha condotto qui. Perché fin dal primo momento noi abbiamo intuito: qui c'è il significato della vita, ma soltanto nell'andare a quell'incontro originale noi troviamo la chiarificazione, la comprensione di quello, della profondità di quello che ci è accaduto. L'incontro presente è dimostrativo e l'incontro passato è esplicativo, ci fa capire la portata di quello che ci è successo.
Grazie mille, Lina. C'è però una questione che effettivamente nessuno aveva mai detto, non aveva mai avuto questa pretesa quando Giussani, a parte Gesù Cristo, quando Giussani ha scritto questo libro, ma non era ancora arrivato Trump.
Però c'è Berlusconi.
No, vale.
No, vado per gli appunti. Intanto grazie mille. No, poi lavoro fino a fine mese del lavoro della scuola e comunità sarà sul quarto capitolo, e manderemo una scheda. Insieme alla scheda manderemo un avviso un po' più completo su una richiesta da parte della di Emmaus, e chiedo a Riccardo Zagliati.
Di aiuto, rappresento Emerald, che è l'associazione che si occupa dell'assistenza di profughi ucraini che a seguito dell'aereo Amazzola sono venuti qua in Italia, in particolare 14-15 di loro che oggi sono ospitate da 2 anni a questa parte quasi, qua sopra, ospiti della fraternità nella torre della scuola del Sacro Cuore. Per facilitare una maggiore autonomia, come già sta succedendo in Ucraina prima che la guerra scoppiasse, si è resi conto che per loro è meglio invece che vivere in gruppo di dividersi. Quindi la richiesta è: stiamo cercando 2/3 appartamenti di 2 o 3 locali senza barriere architettoniche, possibilmente con giardino perché c'hanno le loro motorette con cui vanno in giro per poter parcheggiare, la zona Milano e o limitrofe, comunque dove sia possibile raggiungere una metropolitana, perché loro, molti di loro lavorano in zona Bovisa, quindi a nord di Milano, in quella che è la bottega. L'associazione Vicidiemo scoprirà l'affitto, quindi chiediamo a tutti voi, soprattutto delle comunità di Milano, un aiuto a cercare questi appartamenti da settembre in poi. Circolerà l'avviso di Anastasia, che è la persona che sarebbe riferimento del direttore generale di Emo. Grazie per l'attenzione.
Il 6 di marzo è la ferita, la notizia di Davide Bugoni. A partire da martedì 24 marzo, questo qui è veramente un libro veramente da quelli che ho letto con più passione e non l'ho letto. Comunque parla di della ferita da una parte.
Forse è su
Caffè. Ci poteva già arrivare. A partire dal 24 marzo l'area digitale open sarà accessibile a tutti coloro che in Italia partecipano alla vita del movimento sempre al link open.clonline.org. I segretari delle comunità hanno già ricevuto le informazioni dettagliate di come supportare gli utenti in questa fase. Iscrizione esercizi. Dall'area digitale open è possibile iscriversi agli esercizi della Fraternità della Lombardia fino al 16 marzo. Coloro che non riuscissero a partecipare potranno iscriversi al turno degli adulti e giovani lavoratori che si terranno dal 24 al 26 aprile. Le iscrizioni a questi esercizi apriranno il 24 marzo. La Via Crucis si terrà a Caravaggio venerdì 3 aprile con inizio ore 20. L'iscrizione e l'offerta per il tesserino quest'anno sarà possibile farla direttamente tramite
Open,
sempre a partire dal 24 marzo. L'associazione Milano Incontra Mi, ETS, insieme al coordinamento diocesano associazioni, movimenti e gruppi, promuove la seconda edizione del Festival MIM. Il titolo di quest'anno sarà Fiorire a Milano e avrà come tema centrale l'educazione della persona. Vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti sul sito festivalmim.it e sul profilo Instagram. Chi ha prenotato i blocchetti della lotteria del MIM li può ritirare all'uscita. Mostra Chiamati due volte i martiri d'Algeria. Presso la Basilica Santa Maria